Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi vi parlerò di un film molto cult e anche molto famoso, anche se molti giovani non l'hanno incredibilmente ancora visto. Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera, è un film del 1977, interpretato da uno sfavillante giovane talentuoso John Travolta. Nel film, Travolta interpreta un giovane di Brooklyn con una passione per la danza, che diventa il re della pista da ballo durante le serate disco. La colonna sonora del film, caratterizzata dai Bee Gees come Stayin' Alive e You Should Be Dancing, è diventata leggendaria, contribuendo al successo del film e alla fama duratura di Travolta come ballerino e attore. Il personaggio di Tony Manero, interpretato da John Travolta, è un giovane italo-americano che vive a Brooklyn. Il suo nome riflette le sue radici italiane e il contesto culturale dell'epoca in cui il film è ambientato.
Posso avere un anticipo?
Pensa al futuro.
No, e chi se ne fotte?
No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te.
Il futuro è stasera, vi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezione.
Ho avuto un aumento.
Un aumento vuol dire che sei bravo, lo vuoi capire? Sai in vita mia quante volte mi hanno detto che ero bravo? Due volte schifose. Una volta il padrone e una volta al concorso di ballo. Tu col cazzo che me l'hai detto mai?
Tony, senti, io ci ho pensato. Mi sa che ci sto.
Senti, Annette, noi dobbiamo passare un sacco di tempo insieme, provando, allenandoci, eccetera, eccetera. Se scovassimo, sarebbe come se stessimo insieme.
E io con te non ci voglio stare.
Ok, guarda. Mi piace, possiamo ballare insieme. Però tutto lì, possiamo ballare insieme e niente di più. Nessun altro rapporto, non ti far venire strane idee. Lavori in un negozio di vernici.
Sì.
E magari vivi in famiglia, vai in giro con gli amici e il sabato sera spendi tutto all'Odissea 2000, dico bene?
Dici bene, sì.
Tu sei uno fatto in serie, non sei nessuno. E non arriverei da nessuna parte.
L'origine del nome Tony Manero può essere analizzata in due parti. Tony e Manero. Il nome Tony è una forma abbreviata di Anthony, che a sua volta deriva dal cognome romano Antonius. Questo cognome era usato da alcune famiglie dell'antica Roma e potrebbe derivare dal nome di una divinità romana chiamata Antenore, simbolo di forza e resistenza. Per quanto riguarda Manero, si tratta di un cognome di origine italiana che deriva da modificazioni del nome medievale germanico di direzione franca, Mainerius. Una traccia di questa cognomizzazione si trova nel testamento di Bonsevin della Riva del 1304, redatto e controfirmato da Lucus Manera Notarium. Il protagonista, Tony Manero, interpretato da John Travolta, è un giovane italo-americano di Brooklyn che lavora in un negozio di vernici. La sua vita è monotona e priva di prospettive, ma Tony ha una passione, la danza disco. La sua passione per la danza disco gli offre una via di fuga alla realtà quotidiana.
7,98.
Figlio di puttana, se serve qualcosa a lui, oh, guarda che quella è incacchiata.
Scusi, mi fa passare. Eccomi, signore.
Senti, un secondo.
Guardi che cosa le ho trovato, oro veneziano, quello che voleva lei.
È da più di mezz'ora che...
È tutto a posto, è tutto a posto. Guardi che le faccio fare un affare. No, e perché? Guardi, le faccio un prezzo favoloso, le tolgo un dollaro. 10,98 per un barattolo di oro veneziano. Non dico, si rende conto?
Grazie.
Un gallone di questa qui.
Ecco fatto.
Va bene?
Attenzione!
Lascia perdere. Clienti come quelli rompono le balle e basta.
Mi servono anche dei pennelli.
Sì, se le dipinge da solo le sue stanze.
Non toccherei un pennello neanche per dipingere il culo di mia moglie.
Di che colore è adesso?
Vuoi sapere di che colore è il culo di mia moglie?
È lei che ha cominciato.
Veramente non è di nessun colore. È a strisce, ha le strisce delle smagliature.
Allora questi pennelli?
Beh, lo vede quell'altro bancone? Quello laggiù.
Signor Fusco, posso avere un anticipo?
Lunedì è il giorno di paga.
Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttana.
Che dici?
Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
No, e chi se ne fotte?
No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte.
Per me il futuro è stasera, mi devo preparare, devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
Un giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
Dove sei stato?
Tua madre ti ha chiesto dove sei stato. Dove sei stato?
Tuo padre ti ha fatto una domanda. Dove sei stato? Stasera ceniamo più tardi. Al mercato avevano finito la roba. Ma se eravamo in orario, tu avresti fatto tardi.
Ehi, Tony.
Ciao, signorina, dammi un bacio.
Guarda cosa ti ho fatto, guarda.
Oh, ma è bellissimo.
Ti piace?
Molto.
Lo metti in camera tua?
Certo, ce lo metto subito, sei contento?
Grazie.
Va bene.
Se spizzichi qua e là dovrai pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
Ho messo una camicia pulita.
Allora?
E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui.
Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
Il film non solo racconta la storia di un giovane uomo in cerca di significato nella vita, ma cattura anche l'essenza culturale degli anni 70, con la sua musica, moda e atteggiamenti sociali. Il locale Odyssey 2001 esisteva realmente. Era situato all'802 nella 64esima strada a Bay Ridge, Brooklyn, e divenne famoso come il club di ballo del film La febbre del sabato sera. Prima di diventare un'icona della disco music, era conosciuto come 802 Club, uno spazio per spettacoli di cabaret che ospitava artisti come Jerry Vale e Kristin Jorgensen. Con l'avvento della disco music, il figlio del proprietario trasformò il locale installando la caratteristica pista da ballo illuminata che vediamo nel film. Dopo il declino della disco music, il club cambiò nome in Spectrum e divenne un locale gay, mantenendo la famosa pista da ballo fino alla sua chiusura definitiva nel 1995. La fuga. Ogni sabato sera Tony si trasforma nel re della pista da ballo della discoteca 2001 Odyssey. Qui le sue preoccupazioni quotidiane svaniscono al ritmo della musica disco e lui può essere chiunque desideri.
Qui. Sti deficienti.
Forza, vieni, testa di cazzo.
Dai, vieni. Dai, su, muoviti.
Tenere le mani sul volante.
Le sto tenendo le mani sul volante.
Lo sapete che mi stavate per rompere il dito che mi serve con le ragazze?
Sì, perché tu le devi eccitare prima. Ehi, ne vuoi un po'? Oh, ragazzi, che ci abbiamo?
Allora, ci abbiamo un po' di roba. Anfetamina, 3 acidi, 2 spinelli e mezza bottiglia di vodka.
Niente male.
Tutto qua, mi ecciteresti di più con una gazzosa.
Oh, ne vuoi un po'?
No, e non si prende niente finché non lo dico io.
Dai, Tony, ma perché no?
Ma perché, scusa?
Ho le mie ragioni e basta.
Oh, cazzo, Tony, ma si può sapere che ti piglia?
Dai, da qua.
Ehi, ma quando li prendi i nastri nuovi? Questi hanno più di 4 anni.
Li ho comprati a una liquidazione. Non ti piacciono i nastri? E va bene, li compro nuovi.
Si è messo tutto figo, eh?
Per forza, sennò magari mi prendono per Porto Rico. Signore, ti prego, fammi capitare una così. Sì, sono arrapato.
Chiunque rimorchia se le porta in macchina, eh? Dammi le chiavi. 10 minuti.
Pensiamo a qualcosa di spettacolo. Se la incinta ti do anche una medaglia e te la ficchi su per il culo, eh?
Buon tegno, ragazzi, facciamo un'entrata trionfale, ok?
Tony, vedi Polinda queste
qua. Cazzo,
quanta gente. No, non si vede Polinda.
Gioia, hai visto Polinda? Hai visto Polinda per caso?
Salve, allora, che prendete?
A me mi porti una gazzosa.
Io prendo una birra.
Io vorrei un gin tonic.
Che fate, c'è andata la partita domenica?
Non c'è soda.
Io prendo...
regista del film La febbre del sabato sera è John Badham. Nato in Inghilterra ma cresciuto negli Stati Uniti, Badham ha diretto questo iconico film nel 1977. La pellicola ha avuto un enorme successo, diventando un punto di riferimento culturale per l'epoca della disco music e contribuendo a rendere John Travolta una star mondiale. Oltre alla febbre del sabato sera, John Badham ha diretto numerosi altri film di successo, consolidando la sua reputazione come regista versatile e capace. Il sogno, Tony, sogna di sfuggire alla sua esistenza ordinaria e vede nella danza una possibile via di fuga. La sua abilità sul dance floor gli dà una certa notorietà e rispetto tra i suoi coetanei. La vita di Tony è piena di sfide, problemi familiari, amicizie tossiche e amori non corrisposti. Eventi tragici lo costringono a confrontarsi con la dura realtà del suo ambiente. La trama del film affronta tematiche importanti e problemi giovanili, tuttora attuali, come l'immigrazione, l'uso di stupefacenti nelle discoteche, il razzismo, la violenza tra bande, il vuoto esistenziale e anche l'aborto. Il film è tratto da un'inchiesta giornalistica di un quotidiano newyorkese sulla vita notturna della comunità povere metropolitane, in contrapposizione alla vita mondana delle classi agiate di Manhattan. Le serate fastose negli storici templi della disco music, come lo studio 54. Le riprese del film si svolsero interamente a Brooklyn, nella zona sud-orientale della città, presso il ponte di Verrazzano, Ray Bridge, Bay Bridge, Sunset Park e in varie strade e i luoghi della provincia, tra cui spicca il locale 2001 Odyssey, il cui nome è rimasto invariato durante i lavori tra luglio e agosto del 1977. Il film è stato distribuito nelle sale italiane con il divieto ai minori di anni 14, mentre negli Stati Uniti è stato classificato con un Parents Guidance con un accompagnamento. Nel Regno Unito è stato invece vietato ai minori di 16 anni. In alcuni paesi asiatici è stato sottoposto al totale sequestro giudiziario. Saturday Night Fever venne accolto da recensioni e pareri positivi dalla maggior parte dei critici, molti dei quali lo definirono uno dei migliori film degli anni 70. Secondo il sito Rotten Tomatoes, il film ha un indice di gradimento pari all'88%, calcolato sulla base di 43 recensioni di qualità. Il film è anche stato un gran successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali con il maggior incasso dell'epoca insieme a Grease del 1978, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco della mitica e fantastica Olivia Newton-John. Saturday Night Fever incassò 94 milioni di dollari negli Stati Uniti e 142 milioni in altri territori, con un guadagno complessivo di 237 milioni di dollari in tutto il mondo. Travolta vestì nuovamente i panni di Tony Manero nel 1983 per Stayin' Alive, sequel della febbre del sabato sera, diretto da Sylvester Stallone, che però non si dimostrò all'altezza del film di questa sera. Nel film La febbre del sabato sera, la scelta di personaggi italo-americani riflette la realtà sociale di alcune zone di New York negli anni 70, in particolare quartieri come Brooklyn, dove c'era una forte presenza di comunità italo-americane. Il film mirava a rappresentare la vita quotidiana, le aspirazioni e le sfide di questi giovani in un contesto urbano e multiculturale. Inoltre il film voleva esplorare temi come l'identità, l'appartenenza e il contrasto tra le tradizioni familiari e il desiderio di autorealizzazione attraverso la musica e la danza. Questa scelta ha contribuito a dare autenticità alla narrazione e a creare un legame con il pubblico che poteva identificarsi con i personaggi e le loro esperienze. L'incontro. Tony incontra Stephanie Mangano, una ballerina più sofisticata e ambiziosa. Lei aspira a una vita migliore e sembra essere la chiave per il successo di Tony, oltre Brooklyn. La competizione. Tony e Stephanie decidono di partecipare a una gara di ballo. Mentre si allenano nasce una complicata relazione tra loro, fatta di attrazioni e conflitti.
La questione della quinta di Beethoven ha l'incipit più importante della storia della musica a livello mondiale. Quando è stata scritta la quinta? È stata scritta in onore di Napoleone, ok? Due secoli l'un contro l'altro armati, infatti Beethoven vive a cavallo tra 700 e 800 e quindi ci siamo, abbiamo contestualizzato. Che cosa voleva significare il nostro amico Van Beethoven? Questo suono, pa-pa-pa-pam, per lui era il bussare alla porta. Ve lo faccio risentire. Sentite? È il destino che bussa alla porta, quindi un ta-ta-ta-ta, un pa-pa-pa-pam, un pa-pa-pa-pam, ok? È il destino che bussa alla porta tutte le volte, e questo ve lo metto al ve lo do veramente al 100% a livello proprio internazionale. Tutte le volte che si usa musica di pubblico dominio e che nel film c'è un cambio di registro, succede qualcosa che cambia le sorti del destino di un personaggio o di un contesto, si sente questo incipit, un pa-pa-pa-pa. Il destino bussa la porta. Fateci caso, nel film Arancia Meccanica, c'è anche in uno dei miei video di cinema d'ascolto, si sente plin 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 plin. È il suono del campanello che Alex di Arancia Meccanica suona alla porta dello scrittore. Un plin 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 plin. Evidentemente da quel momento lo scrittore e sua moglie, dopo questa tragica e atroce esperienza, non saranno più gli stessi.
Travolta ha dovuto sottoporsi a un intenso allenamento per prepararsi al ruolo di Tony Manero nella febbre del sabato sera. Travolta ha seguito un allenamento rigoroso, simile a quello di Rocky Balboa, per imparare le coreografie e rendere le sue mosse di danza fluide e naturali sul grande schermo. Questo duro lavoro ha contribuito a rendere le scene di ballo del film memorabili e a stabilire Travolta come un'icona della danza. Nel 77 il costo medio d'ingresso per una discoteca variava in base alla località e al tipo di evento. Tuttavia non ci sono informazioni specifiche sul costo medio. L'ingresso a club famosi come lo Studio 54 a Manhattan era molto ambito e spesso era basato su fattori estetici e di dress code di chi entrava, piuttosto che su un prezzo fisso. Questa era parte dell'atmosfera esclusiva che caratterizzava alcune delle discoteche più iconiche dell'epoca della disco music. La realtà, mentre Tony si immerge nel mondo della danza, la sua vita personale è piena di sfide, inclusi i problemi familiari, amicizie e questioni d'amore non corrisposte.
Riti tribali del nuovo sabato sera. Questo è il titolo dell'articolo pubblicato sul New York Times che ispirò la sceneggiatura. 20 anni dopo l'uscita del film, però, ci fu una rivelazione, o meglio una smentita, proveniente proprio da Nick Cohn. Il giornalista che lo scrisse si era inventato tutto, partendo dal protagonista che menzionava tra le righe, quell'italo americano di nome Vincent, che lavorava di giorno e ballava di notte. Tony, John Travolta. Chi è che non lo ricorda, non solo sulla pista da ballo, ma anche seduto su un sedile all'interno di un vagone della metropolitana, col suo abito bianco, steso, con la sigaretta in bocca. L'abito bianco in poliestere, che proveniva da un piccolo negozio dello stesso quartiere di Tony Manero. Von Brandenstein decise di comprare 4 abiti uguali, 2 per le scene da ballo di John Travolta e 2 per la sua controfigura. Originariamente il colore pensato era il nero, ma la decisione finale ricadde su un altro colore. Gli eroi, disse, da Lancillotto a Tom Mix, indossavano il bianco nelle grandi competizioni per esprimere purezza e devozione al compito da svolgere. Quindi per me il bianco era l'unica scelta possibile per l'abito. Queste sono le parole della costume designer a proposito della scelta del colore bianco di quell'abito che ha fatto la storia. Così la volontà di Von Brandenstein di elevare la figura di un personaggio come Tony Manero, che ci viene presentato come poco incline a gestire le sue emozioni e addirittura viene etichettato come la pecora nera della famiglia, a un eroe vero e proprio, in grado di cambiare, lasciarsi alle spalle la superficialità con la quale ha affrontato la sua vita. L'abito bianco indossato da John Travolta accompagna il suo personaggio durante la famosissima scena della gara di ballo sulle note di More Than a Woman dei Bee Gees, ma anche nel viaggio in notturna, in metropolitana, che abbiamo detto tra i graffiti della subway newyorkese. Quella notte, dopo una tragedia consumatasi poco dopo la gara, assistiamo quindi al cambiamento interiore del personaggio, che così desidera allontanare da sé tutta la negatività che aveva accumulato fino a quel momento. E quel vestito bianco sarà anche in questa scena la svolta. La svolta, quella della sua carriera, che poi ritorna dopo che nel 1989 aveva partecipato al video musicale del singolo Liberian Girl di Michael Jackson con Quentin Tarantino, con Pulp Fiction. Non solo un ballerino, ma un attore della tradizione italo-americana. Accanto al personaggio di Tony Manero, Stephanie Mangano, Karen Lynn Gorn, coprotagonista con la sua danza riservata, dolce, agile e tuttavia dietro le quinte, ma una spalla perfetta per Tony Manero. Una che ha sempre tenuto concerti nei jazz club di New York City, tanto amati dagli italoamericani. Donna Pesco ha fatto il suo debutto cinematografico proprio in questo film, a 23 anni, nel ruolo di Annette, forse scelta per il suo accento di Brooklyn e per celebrare la dance anni 70 al femminile.
Nel director's cut del film La febbre del sabato sera sono state reinserite alcune scene che erano state inizialmente tagliate dalla versione originale. Tra queste vi è una scena in cui Tony Manero è solitario di fronte al ponte di Brooklyn. Inoltre, per i passaggi televisivi è stata creata una versione con un linguaggio meno scurrile e scene alternative meno disturbanti, sostituendo quelle più scomode con sequenze tagliate, come ad esempio Tony che balla Disco Duck, che sono state poi reinserite anche nel director's cut. Questa versione stessa del film offre una esperienza più completa e arricchita per i fan del classico della disco music. Il nome della discoteca Odyssey 2001 nel film è un chiaro riferimento al film di fantascienza 2001 Odissea nello spazio, diretto da Stanley Kubrick e uscito nel 1968. Questo omaggio cinematografico riflette l'atmosfera futuristica e all'avanguardia che le discoteche cercavano di evocare durante l'era della disco music negli anni 70. La tragedia, la vita di Tony, è scossa da eventi tragici che lo costringono a confrontarsi con la realtà crudele del suo ambiente, l'era della disco music e quindi le scelte difficili che deve fare.
Stephanie, senti, posso parlarti un secondo? Stavo sentendo quello che dicevi e mi sono fatto l'idea che conosci un sacco di persone, un sacco di posti, un sacco di cose. Io ho un amico mio, è un ottimo amico mio, e questo qui ha messo nei guai una ragazza, l'ha messa incinta. E io volevo sapere se tu dovessi fare una scelta tra abortire oppure doverti sposare con qualcuno, tu che cosa faresti, Stephanie?
Mamma, scusa, con chi mi dovrei sposare?
Dovresti sposare me, sì.
Credo proprio che abortirei. Ciao, Tony.
Piacere di averti conosciuta.
Che ne pensate?
A me è piaciuta, è simpatica. Sì, mi è piaciuta un sacco.
Sì?
A me sembra una troietta un po' snob.
È forte, ma per capirla bisogna conoscerla bene.
Senti un po', Tony, te la sei fatta?
Tu che ne dici?
Beh, io dico di no.
E io dico che voi altri dovete ancora crescere parecchio. Siete ancora dei ragazzini. Sul serio. Signor Fusco, mi serve il pomeriggio libero.
Semme fuori, Harold è malato. Prendi quello.
Ma a me serve, signor Fusco.
Mi dispiace, Tony.
Oh, ma senta, le chiedo solo un pomeriggio. Sono quasi 8 mesi che sto qui e non sono mancato un solo giorno.
Oggi no, Tony.
Ma per favore, ci sono certi stronzi qui che mancano per 3 o 4 giorni per volta e lei non gli dice niente.
Ehi, sta calmo.
Ma a me il pomeriggio mi serve, io me lo prendo.
Se lo fai, ti licenzi.
E io lo faccio.
E allora io ti licenzio.
E allora se ne vado a fanculo.
Ah, beh, te lo sei voluto tu, amico.
Ma Tony, chi cazzo se ne frega?
Tony, io non voglio sposare Pauline. A me non me ne frega un tubo di
e
quella
troia. E non la sposare?
Tony, la devo sposare, cazzo. Non vuole abortire quella. Tutti dicono che la devo sposare, Tony.
Chi? Chi lo dice che la devi sposare?
Quegli stronzi dei suoi genitori, quegli stronzi dei miei genitori, quello stronzo del parroco, quella stronza della sua professoressa. Tony, sono paralizzato, io non vivo più. Senti, Tony, noi siamo amici da tanto tempo. Insomma, io sto male, cazzo. Noi stiamo sempre insieme, no? Io toppo sempre a te, ti va sempre bene, capisci?
Io no. Oh, andiamo, babbi toppano tutti, sul serio. Non ti preoccupare.
Tu ci sai fare.
Senti, io ho molta fretta, mi dispiace lasciarti così. Non ti immagini la salvata che mi hai dato. Sì, la macchina è molto importante per me oggi.
Mi telefoni stasera?
Sì, ti chiamo. Non ti preoccupare di niente,
capito? Va bene, aggiustiamo a più tardi, allora.
Sì.
Mi telefoni stasera, sì.
Certo.
Telefonami stasera.
Ah, signor Fusco, se mi dà quello che mi spetta.
Ah, Tony, andiamo, ci siamo scaldati un po' troppo, dai, riconoscilo.
Ma cosa vorrebbe dire?
Io non ti voglio perdere, tu sei un bravo ragazzo, piace ai clienti, voglio che tu rimanga.
Non sono licenziato?
No. Vieni.
Oh, Cristo santo, non ci posso credere.
Hai un futuro qui, Tony, vedi, Harold è con me da 18 anni, da quando ho aperto, e Mike da 15 anni. Avanti, su, da una mano Harold, che da solo non ci arriva.
Ehi, Pete. Vuoi arrivare al 70%?
Stai calmo, Tony. Non sapevo che le avevi messo gli occhi addosso.
Ma che fai? Quello è il più grande mandrillo di Bay Bridge.
Oh mio Dio, che pericolo ho corso.
Non fare la spiritosa, Stephanie. Sul serio, quello è uno che se le fa tutte.
Ma che cosa ti credevi? Io ci stavo solo ballando.
No, non scherzare.
Forza, su, andiamo.
No, guarda, mi hai disgustato.
Ma come sarebbe? Tony, lasciamo stare. Io ci stavo soltanto ballando. I don't want nobody, baby. Tony, aspetta.
Tony, cosa vuoi?
Aspetta, guarda.
Cristo.
è la crescita. Alla fine, dopo aver affrontato perdite e delusioni, Tony inizia a maturare, riconoscendo i suoi errori e decidendo di perseguire una vita migliore, con o senza la danza. Io vi ringrazio, Silvia redazione per i preziosi contributi, Lucia Pareti, Maria Angela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Senza Rumore, che ha realizzato la copertina del podcast, e cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate di questa serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
D'accordo, senti, se apro questa porta tu non ricominci con quelle storie, va bene?
No, ti giuro di no.
È la prima volta che faccio entrare uno stupratore in casa mia.
Beh, guarda, io me ne sto qui e non mi muovo, d'accordo? Così ti convinci che non ho intenzione di saltarti addosso, va bene?
Che ti succede, Tony?
Niente, te lo dico dopo.
Beh, non puoi restare lì, è ridicolo. Andiamo, vieni.
Io sono stato in piedi tutta la notte a camminare. Credo che mi prenderò una casa mia, lo sai cosa faccio? Mi faccio dare quello che mi spetta e vengo qui, capito? Perché io là non ci
torno. Aspetta, intanto siediti su. Allora, che vuoi fare?
Te l'ho detto, io non ci torno e basta, ecco. Sono una massa di stronzi, ce n'ho fin quassù, sono tutte
merda. Va bene, ma che cosa farai?
Come che faccio? Me ne vado. Trovo un lavoro, faccio quello che hai fatto tu, prendo una casa.
Sì, ma che genere di lavoro?
Beh, non lo so, io... Tu che hai fatto? Tu non sapevi fare niente,
io
giusto?
Io sapevo battere a macchina.
Beh, sono giovane, posso imparare. Posso imparare a fare un lavoro.
Sì, certo che puoi. Tony, ti voglio dire una cosa. Ieri io ti ho detto tutte quelle cose sul fatto che ti usavo, ti strumentalizzavo, no. Non era vero. Ci sono un sacco di ragioni per cui venivo con te.
Per esempio?
Mi facevi sentire bene. Mi sentivo ammirata, rispettata. Sì, insomma.
Stefani, adesso che sai che io vengo a stare in città, io pensavo, volevo dire che forse ci potremmo vedere, non so. No, non dico così, lo so che cosa stai pensando. Sì, stai pensando che io ti voglio portare a letto, ma ti sbagli. Voglio dire da amici. Lo hai detto anche tu una volta, che potremmo aiutarci a vicenda.
Vuoi essere mio amico?
Sì, io vorrei essere tuo amico.
E ci riusciresti? Credi che ce la faresti? Che potresti sopportare di essere solo amico di una ragazza?
Lo vuoi sapere?
Sì?
Non lo so. Non lo so, però ci posso provare. Di più non ti posso garantire. Ci posso provare.
D'accordo. Saremo solo amici, va bene? Saremo solo amici.
D'accordo.
Amici, solo amici.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Maria Angela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your
time.